Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
E questa è la puntata numero 70 di Marketing Semplice, la puntata che contro ogni diciamo ostacolo della tecnologia andrà in onda ugualmente, e la puntata diciamo di un podcast che parla di marketing spiegato in modo semplice e pratico per professionisti, imprenditori, ma anche per appassionati di marketing. Io sono Alessio Beltrami e con me c'è il fondatore di Marketing Semplice, sto parlando di Francesco Bersani. Buongiorno e benvenuto Francesco.
Buongiorno Alessio e benvenuto. Nel frattempo noi abbiamo tirato giù tutto il calendario. Sta avendo seri problemi, infatti dobbiamo trovare un'alternativa. Skype, guarda, veramente sei pessimo, quindi guarda, mamma mia. Va bene, comunque ragazzi, oggi riprendiamo, buon anno a tutti. L'ultima puntata l'abbiamo fatta il 22 dicembre, che era due giorni dopo il mio compleanno, quindi ancora chi non mi avesse fatto gli auguri può farlo.
Siete ancora in tempo, ragazzi, anche per i regali.
Soprattutto, io lavoro.
Volevo dire che io compio gli anni il 29 maggio, ma non mi offendo, per i regali possono arrivare in qualsiasi periodo dell'anno.
Comunque, oggi iniziamo l'anno con una puntata con il botto. Parliamo dei trucchi usati da Booking.com per venderti una camera.
Oh, bellissimo. È un argomento sicuramente caldo, ragazzi, non facciamola sfociare subito in cacciara, cioè nel senso non è che Booking è il cattivo, ci sono delle cose molto interessanti nel loro approccio, noi portiamo a casa quello che ci interessa. No, lo dico prima che arrivino tutte le mail di protesta.
Guarda, già stanno arrivando delle telefonate da casa, io non so più.
Fermate, stop alle telefonate. Stop. No, nel senso, noi diciamo trucchi, ma lo diciamo anche con un'interpretazione positiva. Ci sono degli approcci di marketing che sono molto intelligenti e oggi li analizziamo, ne vediamo alcuni che fanno parte di Booking.com, ma in realtà fanno parte anche di altre piattaforme, però Booking.com è molto brava perché li riassume tutte quasi in una...
Le usa tutte come un pugile che ti tira prima al fianco destro, poi al sinistro, poi ti prende il mento, poi l'altro mento, cioè due menti, cioè, no? Destro, sinistro, e ti manda al tappeto, esattamente.
Sai,
questo
perché,
fa.
Francesco, Booking.com per gli albergatori è un po' come TripAdvisor per i ristoratori o i portali immobiliari per le agenzie, eccetera, no? Qui so che tu non vuoi intervenire sull'argomento, però
potrebbe essere il tema per un'altra puntata, veramente, quello dei portali, sì.
E quindi è un partner amato e odiato, a volte amato, a volte odiato, è un rapporto un po' conflittuale, eccetera. Però no, non vogliamo entrare nel merito di quello che rappresenti Booking.com per il business degli albergatori, semplicemente capiamo come usano il marketing e perché funziona così tanto. Detto questo, è importante andare sul nostro gruppo Facebook, che è il gruppo di Marketing Semplice, iscriversi, entrare, fare dei complimenti in generale sia a me che a Francesco, questo a prescindere.
Soprattutto a me.
E ovviamente andare su marketingsemplice.it, che è il nostro quartier generale, dove c'è un unico obbligo da parte vostra, che è quello di accedere al sito, al blog, e lasciarci la vostra idea.
Sì, appena entrate, dopo qualche secondo si apre un pop-up che vi chiede di scaricare gratis una guida per il marketing, anche quando uscite.
Poi vi
viene proprio, se non vi siete registrati e sentite, è sempre il pop-up che vi sta bussando.
Ah, è il pop-up. Pensavo che stessero bussando alla
insomma
porta.
Lasciate sta mail, sennò veramente vi torturiamo. Dovete lasciare assolutamente la mail.
Con la puntata, se avete lasciato l'email potete andare direttamente con la puntata.
Chi non l'ha lasciato deve chiudere subito il podcast. No, allora io più che trucco potrei chiamarlo anche tecnica di persuasione. Ovviamente io posso persuadere a fin di bene o a fin di male, no? Questo poi dipende pure da me, dalla mia etica. Quindi posso persuadere una persona a fare un buon affare anche per lui, oppure potrei persuadere una persona a fare un buon affare solo per me, usando delle tecniche. Quindi in quel caso la chiameremmo manipolazione, però poi alla fine...
Chiaro, lì va. Diciamo, ognuno risponde alla propria coscienza. Ma infatti, Francesco, prima di iniziare a bomba, stavo riguardando la mappa mentale che ho creato per questa puntata. Per favore non interrompermi.
Comunque tu finirai all'inferno per tutte queste,
per favore,
questi peccati.
Non interrompermi quando sto parlando, ok? Perché, vabbè, stavo riguardando la mappa mentale che ho creato, che guida questa puntata, e pensavo proprio che alla fine loro di Booking applicano tutte tecniche di persuasione, come dicevi tu, e quindi più è proprio marketing persuasivo quello.
Secondo
che
me hanno semplicemente letto le armi della persuasione di Cialdini e le hanno applicate. Guarda, no, a parte gli scherzi, cioè sono quelle. Sì. Infatti noi abbiamo trattato le armi della persuasione in due puntate collegate che trovate sulla mappa, ma sono esattamente, non mi ricordo, poi lo diciamo, lo andiamo a vedere. Ah sì, la 19 e la 20, sono le puntate 19 e 20, noi parliamo proprio di queste tecniche di persuasione e che rivedremo applicate da Booking, quindi nella pratica. Quindi abbiamo fatto un po' metti la cera, togli la cera, nella puntata 19 e 20, e oggi vediamo proprio nell'arte del combattimento sul campo come Booking attua queste tecniche, e se non ricordo male fattura roba tipo 10-11 miliardi l'anno Booking, senza avere neanche una stanza d'albergo, tu pensa un po', quindi fattura tutti questi soldi perché sa fare bene una cosa molto molto importante. Qual è, Alessio? Portare i clienti dentro gli alberghi.
Mi hai rubato le parole di bocca, tu non puoi farmi domande retoriche. Poi non,
è retorica, tu devi stare zitto, capito? Devi stare zitto.
La prima tecnica che usa Booking, tra l'altro adesso le vediamo tutte nel dettaglio, me le sono appuntate, ma la prima
allora, ragazzi, questo c'ha la faccia veramente come, cioè se non fosse per me noi non sapremmo neanche di cosa parlare, cioè lui arriva, dai, si siede,
spiega
ma che ci frega, noi registriamo.
Io vivo, un minuto, perché poi la puntata di oggi sai che deve essere breve, che io come al solito devo scappare.
Sì, te ne devi andare, già sto, io non lo vedo purtroppo oggi per i problemi che ci sono con Skype, è anche una fortuna, però lui in genere lo vedi già, che hai visto quando uno poggia le mani sui braccioli sta per alzare, lui dal decimo minuto già sta così.
Allora,
mette
io
l'ansia.
Sono qui nella prima cintura milanese, e posso dire anche dove sono a San Donato milanese, e sono qui sopra la bocciofila che c'è sotto casa mia. Di solito io sto qua sotto coi signori che stanno qui bianchino tutto il giorno. A un certo punto Francesco mi chiama e mi dice: su, dai che devi fare la puntata, sali. Io salgo su in casa, accendo il computer, mi siedo e dico: dai Francesco, dammi l'argomento, dammi la mappa, dimmi cosa hai deciso e iniziamo.
Senti, ma il grappino con il pezzo di pizza te lo sei fatto già?
Questo al mattino no, però la grappa al mattino no. Il bianco sì, invece, vino bianco ogni volta sì, perché in questo momento è mattina, ragazzi, lo dico.
A proposito, ma il bar di sotto ha trovato da vendere il signore anziano?
No, non ancora, perché tu ci sei stato, vero?
Eh sì, c'ha 97 anni quel signore Porello, non ce la fa più,
Francesco,
nessuno se lo vuole comprare.
Francesco è venuto qui a casa mia con booking.com, tra l'altro.
No, era Airbnb.
Non è Airbnb, è vero, anche quella sarebbe da analizzare.
Vero.
E ha colonizzato casa mia con le classiche tecniche di chi vive sotto Bologna, diciamo, dicendo: vengo a casa tua un giorno e è stato qua sei settimane. Comunque, detto questo, andiamo con la prima tecnica, che è quella dell'urgenza. E dicevo, riflettendo su queste tecniche che Francesco ha puntato sapientemente, pensavo che quando
finalmente
le vediamo...
Finalmente la verità, finalmente.
Sì, quando le vediamo ci piacciono a tutti. Poi quando c'è da metterle in pratica, e qui ho un rimprovero da fare, ma sia a me, ma esteso anche a tutti voi, quando c'è da metterle in pratica poi nella nostra comunicazione sul nostro sito, dice: vabbè, ma non si può proprio dire così. Eh no, invece sì, si può.
Non sta bene, non è bello. Non
quando
è bello.
Lo vedi fatto da Booking e te lo spiegano, dici: ah, che fighi che sono. Prima tecnica è quella dell'urgenza. Purtroppo noi siamo pigri, noi siamo un animale pigro, socialmente pigro, non vogliamo agire. Dobbiamo essere proprio spinti, hai capito, ad andare. Se non c'è qualcuno che ci spinge, noi tendiamo a fare una cosa nella vita, a rimandare, ma non semplicemente quando c'è da pagare, perché non associate questo tipo di atteggiamento solo al fatto che ci sia da strisciare la carta, come avviene su booking.com. Qualsiasi cosa che ci porti ad agire, se possiamo la rimandiamo. A questo punto abbiamo bisogno di un principio di urgenza che viene messo in atto, come dicevamo, legge della persuasione, e loro lo sanno fare molto bene, e lo fanno con due cose. Come avrete visto, sto vedendo su booking.com una camera che mi interessa e lui mi comunica che altre persone stanno guardando insieme a me questa offerta. Hanno replicato, Francesco, o no, quella pratica che avviene al mercato quando ci sono, parlo dei mercati rionali, quando ci sono diversi banchi e c'è un banco che riesce ad attrarre attorno a sé più signori, più passanti, e a questo punto cosa facciamo? Ma andiamo a vedere che stanno vendendo le zucchine a metà prezzo o qualcosa, e tutti vanno lì, no? Quindi se ci sono delle altre persone che stanno guardando quella stanza, beh, devo guardare anch'io un attimino.
Ma guarda, è la tecnica anche del gioco delle tre carte con il compare, no? Il compare che sta lì, gioca e vince.
Ho vissuto una vita io con quel gioco, ragazzi.
Quanti mila euro ci hai perso?
Ragazzi, chi ha più di 30 anni e è passato per Stazione Centrale negli anni passati, però non c'è più. Quanto tempo, ragazzi, io con i miei due soci lì in Stazione Centrale a fare il gioco.
Però dopo aver perso hai capito il gioco e sei diventato produttore da consumatore, diciamo.
Complice, quello che passava dietro, faceva finta di interessarsi, ci metteva la 50.000.
Eri quello che vinceva.
E lo facevano vincere.
L'unico che vinceva. L'unico
questo funzionava come riprova sociale. Cavolo, hai visto che testimonianza in
se quello vince, con quella faccia poi.
Quella faccia lì dicevano. Infatti.
No, è vero, se io so, c'è una camera che comunque probabilmente mi interessa se sto cercando e vedo che delle persone, X persone, 20 persone, 3 persone, 5 persone stanno guardando la tua stessa camera, ti scrive proprio una cosa del genere Booking, tu sei più stimolato a fare una scelta perché per la paura di perdere, perché noi abbiamo sempre paura di perdere qualcosa, okay?
Noi siamo più motivati dal fare quando si tratta di non perdere qualcosa, sì, piuttosto che del guadagnare. Cioè, per capirci, tra perdere 50 euro o guadagnare 50 euro, io mi muoverò molto più facilmente verso quell'azione che mi evita di perdere 50 euro. Io posso anche non guadagnare 50 euro, lì sto tranquillo, ma se mi dicono guarda che potresti perdere qualcosa, allora mi muovo un po' di più. Ma io volevo fare una domanda, poi vedi tu se tagliarla o metterla o meno nel podcast. Se
ma pure quando giochi alla SNAI fai questo ragionamento?
Qui è un altro capitolo. Volevo dire che poi la gente mi prende per ludopatico,
qualcuno che ti vuole aiutare.
Non sono mai entrato in un centro scommesse. Poi ti capita che magari sei al bar con della gente, vai a una conferenza di web marketing, dici, scusami, ho dimenticato i soldi, se puoi pagarmi il caffè. No Alessio, guarda, io di soldi non te ne do perché io so l'uso che poi tu ne fai e io no, guarda che davvero ho dimenticato il portafoglio. Ascolta, volevo chiedere a te, ma è vero o no quando esce quel messaggio che altre 6 persone la stanno guardando? Cioè, questo che la gente vuole sapere, secondo te, Francesco, è vero o no?
Ma, beh, penso di sì, altrimenti...
Andiamo sul penale? Qua ti rovina.
No, ma se facesse una cosa del genere non vera, rischierebbe molto Booking, credo. Quindi, non lo so, io non lo posso sapere se è vero o no, perché loro potrebbero scrivere qualsiasi cosa. Io sul mio sito posso far apparire qualsiasi cosa, posso pure dire che è stato visitato da 10 milioni di persone questo mese, ma non è vero.
Si potrebbe dire anche una mezza verità, ad esempio. Potrei rendere l'indicatore di quel numero relativo alle persone che l'hanno vista oggi, non a quelle che la stanno vedendo in questo istante. Quindi dici, vabbè,
guarda, ti dico quello che fanno gli alberghi, ad esempio. Cosa fanno gli alberghi? Loro hanno la possibilità di dare a disposizione una o più camere a Booking. Sì, e quindi dico, mi è successo proprio l'altro giorno, ultima camera rimasta, della tipologia standard, camera standard, suite, quello che vuoi.
Dove dovevi andare? Scusa.
Poi tu la prenoti, sono affari miei adesso. Tu la prenoti, puk, e risalta fuori un'altra camera standard che la ricaricano.
Quindi ne tengono sempre una fuori.
Perché tu come albergo non è che metti tutto l'albergo a disposizione. L'albergo che fa? Mette 5 camere su Booking, 5 su un altro portale, le altre sul suo sito, per dirti.
Le tiene lei, certo.
E quindi effettivamente in quel momento è vera quella cosa, nel senso che ha messo a disposizione solo una camera, per dirti. Quindi... certo, dipende un po' da... Però
quindi
un albergo lo può
su.
fare, il Booking, se facesse una cosa del genere, lo scoprissero, passerebbe i guai, penso.
Tu non hai proprio le palle per dire qualcosa contro, ma proseguiamo.
Dillo tu.
L'altra, ma io non ho elementi. Sei tu che prenoti camera negli alberghi, non mi vuoi neanche dire dove vai, scusami. Dov'è che devi andare a fare un weekend?
No,
Dove devi
già
andare?
fatto, già fatto.
E
Senti.
l'altro elemento che usano loro
Sì.
come principio di urgenza è quello di dirti: attenzione, l'X% dei posti disponibili è già stato prenotato. Quindi, se non
Sì.
lo capisci quando ti dicono che altre 12 persone stanno guardando quella camera, lo capisci quando ti dicono: attenzione, l'80% dei posti di questo albergo o di questa tipologia di camera sono già andate. Quindi, datti una mossa,
Sì,
giusto?
succede spesso quando, che ne so, a Milano c'è una fiera nel quartiere fieristico, mi appare il 70% delle camere disponibili è stato prenotato ed è vera quella cosa, perché è normale, piuttosto che nel periodo di stagione sciistica o stagione estiva, se vado in quella località a cercare di prenotare, mi appare questa cosa, quindi della serie prenota adesso perché altrimenti rischi di non trovare più posto. E questa è una tecnica che va usata con correttezza, secondo me, anche perché la volta che scoprono che stai dicendo una bugia, poi perdi di credibilità. È la stessa tecnica che noi utilizziamo quando facciamo i nostri lanci, i nostri prodotti, no, Alessio? Cioè, è
Certo.
vero che scade domenica, cioè, noi in realtà non diciamo scade domenica, diciamo scade il 31 gennaio. Il 31 gennaio è l'ultimo giorno per partecipare al mio workshop, per comprare il mio corso. Ma poi è vero, il 1º febbraio quel corso non lo puoi più comprare. Cioè, questo deve essere chiaro, no? Perché poi ti bruci la reputazione. E ormai
Assolutamente,
bruciarsi la
assolutamente.
reputazione online è un attimo. Perché il potere è anche dall'altra parte. Prima uno non aveva modo di poter scrivere qualcosa e far sapere agli altri che si era trovato male con un'azienda. Oggi ce l'hai a portata di click, quindi
Ma sai,
attenzione.
poi devo dire, oltre al discorso di reputazione estesa, cioè quindi come il passaparola negativo può danneggiarti, se anche il singolo utente che ti conosce, senza comunicarlo a nessuno, lui stesso capisce che quella roba non funziona, basta, non, certe leve non funzioneranno più con lui e quindi ti sei
Certo.
perso comunque
Non
una grande
fatelo,
possibilità.
non fatelo. Usate magari in modo più accattivante, ma usate la verità.
Esatto,
Oh, eh?
esatto.
Al massimo una mezza verità, come nel caso della camera
Certo.
che poi riappare
È vero.
magicamente.
Beh, continuando sulle leggi della persuasione, la riprova sociale, un pochettino già il fatto che altre X persone stiano vedendo quella stanza in una qualche misura è una forma di riprova sociale,
Un
cioè
mix.
in tanti si interessano a questa cosa. Già buono. Però Booking ci mette a disposizione i voti, le recensioni, cioè credo che quando tu hai scelto la camera, dov'è che devi andare? Non ho capito per quella camera.
Guarda, a breve dovrò venire a Milano perché mi hanno appena chiamato. No, è vero, stamattina mi chiama uno dei dirigenti di un'associazione con cui faccio regolarmente formazione e mi hanno detto che di pianificare qualche giornata. Quindi io
Pianifica.
già prenoto adesso la mia solita camera a casa
Prendi
tua.
la tua scatola
Non è richiesta la carta di credito,
la tua
giusto?
scatola legata con lo spago attorno, fai le tue solite cose, portami su due caciotte, due cose, le robe che avete voi al sud e vieni su.
Come al
E ti
solito.
aspetto qua a casa.
Va
No,
bene.
la riprova sociale delle votazioni, delle recensioni, dico chiaramente quando scegliamo un albergo, se vedo che ha tutte le recensioni positive, media stelle, adesso non mi ricordo, su quant'è Booking? 5 stelle al massimo, è corretto? Come TripAdvisor o non ricordo?
Ma io vedo, faccio più caso al punteggio. Sì,
Al
ci sono.
punteggio.
No, le stelle, scusa, le stelle sono le stelle dell'hotel, credo. Non.
No, scusami, qua andiamo sulla scala valore è sul 10, mi sembra,
Sì,
su Booking.
è il punteggio. Le stelle sono. Ti sei confuso con le stelle dell'hotel,
Con le
Alessio.
stelle dell'hotel, chiarissimo. È un'altra cosa. Vabbè, ragazzi, non è come molto. Io non sono come Francesco che viaggia e va in giro. Io sto qui sotto al bar, nel senso ho questo concetto di vita. Comunque, voto e recensioni sono sicuramente un elemento determinante perché mi ricordo inizialmente, sai come sono quelli che sono scettici proprio nei confronti di tutto, anche nei confronti di di internet, dicevano vabbè, ma le recensioni magari sono finte, eccetera. Ragazzi, però se vado su un hotel e ha 500 recensioni certificate di utenti che sono stati lì, hai voglia, forse un paio sono tuoi cugini.
Attenzione, attenzione, però su Booking sono vere, eh?
Infatti.
A differenza quindi... di TripAdvisor, io posso recensire un hotel solo se ho fatto il check-in, il check-out dentro l'hotel.
Da quel punto di vista, insomma, direi che fidarsi, insomma, è d'obbligo, o comunque su grandi numeri la statistica vince, e quindi c'è poco da fare. Infatti, da questo punto di vista, aggiungerei un'altra cosa: recensioni, voto, eccetera, ma attenzione che, come accade su Booking, che l'hotel tante volte si spende in maniera intelligente, a me è successo, per dirmi se ti sei trovato bene, se credi di essere soddisfatto, per noi è importante che tu lasci una recensione. E perché me lo devono dire? Perché per me, da utente, diciamo, non è che è la mia priorità lasciare una recensione, ma se io mi sono davvero trovato bene e loro me lo chiedono nel modo corretto, io lo farò di sicuro, e per loro quella cosa vuol dire molto. Questo cosa significa per le attività che non fanno parte del mondo, diciamo, del settore alberghiero, che per avere recensioni da pubblicare, da utilizzare come riprova sociale, dobbiamo chiederle ai clienti. Questo direi che è fondamentale.
Sì, infatti, cioè, dopo qualche giorno dal tuo soggiorno, ti manda una mail automatica a Booking chiedendo più di una, se non la
allora,
lasci.
Allora, questo Booking, ma tante volte l'hotel stesso, mi è capitato quando c'era un rapporto
di
un certo, mi dicesse: guarda, ti arriverà la mail, eccetera, per noi è molto importante, sai, la gente ci valuta sulla nostra reputazione di voi clienti, quindi se vuoi lasciare due righe, sappi che
la moneta della reputazione, si dice, no? Cioè è una esatto. Moneta, è una moneta, esatto. A tutti gli effetti.
Quindi, però, è quello che volevo dire, che Booking me lo chiede in automatico, ma anche loro me l'hanno chiesto con garbo, diciamo, in maniera sensata. E questo per le attività, quindi siccome noi prendiamo Booking come modello da replicare in qualsiasi attività, per le altre attività significa che la testimonianza, se vogliamo averla, dobbiamo chiederla, non arriverà da sola. Non
certo, una... no, certo, assolutamente.
Il cliente si sveglia e ci manda una videotestimonianza a casa,
sì.
Sai, ti stavo pensando. I bulloni che ho comprato da te l'altro giorno in ferramenta, sai che... hanno una filettatura perfetta e ho pensato di fare questa videotestimonianza per te. Non succede, dobbiamo chiederglielo noi.
Sì, questo per il semplice fatto poi che noi non ci fidiamo dell'azienda perché l'azienda è interessata a venderci qualcosa, ma ci fidiamo dei nostri pari, cioè dei clienti che sono andati, quindi che non hanno alcun interesse, no? Cioè io non dovrei avere alcun interesse a lasciare una recensione positiva o negativa. Così senza motivo, se la lascio positiva è perché mi sono trovato effettivamente bene, ho bisogno di una spintarella perché altrimenti non ci penserei. Infatti non tutti poi la lasciano la recensione, no? Però insomma, se si può incentivare in qualche modo è sempre bene, perché appunto ci dà maggiore credibilità agli occhi del cliente che ancora deve diventarlo, quindi
certo.
Abbiamo più possibilità, grazie a delle recensioni positive, di avere più clienti, cioè di avere un tasso di conversione, cioè la percentuale di prenotazione più alta rispetto a chi non ce l'ha.
Sì,
e quindi prenotazione, trasformatelo voi in tante altre cose a seconda del settore, quindi recensione positiva del cliente aumenta le vendite di altri prodotti, di altri servizi. Qua Booking ha dalla sua, insomma, che è molto credibile la recensione. È chiaro che se sul mio sito metto una recensione così scritta da me sul sito, ha meno credibilità. Però ci sono tanti modi.
Ma anche infatti, cioè,
la pagina Facebook, no? Cioè io posso prendere una recensione dalla pagina Facebook,
allora,
posso prendere una screenshot o addirittura incorporare proprio il codice della pagina Facebook di quella recensione sul mio sito.
È vero, ma lo screenshot funziona benissimo tante volte, o anche il codice incorporato, ma lo screenshot funziona benissimo perché ha quel sapore di fotografia
autentico
di una realtà che tu conosci, hai capito? Cioè
sì.
non lo metti in discussione, ma anzi è quasi più forte di qualsiasi altra cosa. L'elemento della scarsità un pochettino si riaggancia al principio di urgenza, o comunque ho urgenza perché mi accorgo che c'è scarsità. Ho urgenza perché mi accorgo che il 60% dei posti è già prenotato.
Sì, sono legati, però l'urgenza è più legata, diciamo, al fattore tempo, e
certo.
La scarsità è più legata al fattore quantità, cioè ce n'è
certo,
minore quantità.
Certo. È chiaro che però, Francesco, se restano solo due camere e io ho bisogno di una camera, ma queste due camere ci saranno per altri due anni, io non ho urgenza da quel punto di vista. Devo capire che quella scarsità è, come dire, c'è un conto alla rovescia, che oggi ne restano due, domani ne resta una e dopodomani non ce n'è più nemmeno una. Quindi devo in qualche modo muovermi. Però la scarsità, quando diventa specifica nel copywriting, quando scrivete qualsiasi cosa, le parole hanno un peso e riescono a tagliare meglio l'attenzione dell'utente quando sono specifiche. E quindi restano poche camere, non vale come restano 5 camere, restano 3 camere. E attenzione che il valore non è numerico, che il 5 è poco o il 3 è poco, potrebbero essere restano ancora 11 camere. Ah cavolo, restano solo 11 camere. Cioè ho un'immagine specifica, invece di dire restano solo poche camere, ultime camere rimaste, non è la stessa cosa.
È meno credibile.
È vago e io non riesco ad associare a quella cosa un'idea precisa. Quindi anche in questo senso, quando ultimi prodotti rimasti, attenzione, ultimi posti per il corso o qualsiasi cosa sia, dategli un numero. La roba ideale sarebbe dare il numero vero, quindi da quel punto di vista non ci sbagliamo, ma nei casi in cui non si possa dare il numero vero, non perché dobbiamo mentire, ma perché magari ci sono dei meccanismi che ci impediscono di essere così specifici, usiamo un numero che sia verosimile, ok? E funzionerà sempre meglio che essere vaghi.
Attenzione. Sì, credo che questa cosa forse si attivi automaticamente quando magari ci sono solo da 3 camere in poi, qualcosa del genere. Io non ho mai visto ci sono solo 10 camere, no? Non credo.
Ok. Quindi,
probabile, però, ora non so esattamente, però non ho un account. Anzi, per via traverso ce l'ho pure un account Booking, ma non ci vado mai.
Ma non ci vai mai, ok. E quindi insomma era una riflessione secondo me importante.
Sì, poi fanno anche una chiamata all'azione, sempre lavorando sulla scarsità. Guarda le ultime camere disponibili quando sei sulla pagina dell'albergo. Guarda le ultime camere disponibili, cioè senso di scarsità, ce ne sono poche, o ti muovi adesso o prenoti adesso o già tra qualche ora potresti non trovarla più. E a me è successo, quindi è abbastanza credibile, credo anche a te, Alessio, no?
Sì.
Quando tu stai lì a girare, a vedere, poi dopo un po' ritorni e la camera non c'è più. Quindi questo deve succedere, perché la prossima volta io ci credo e mi muovo più velocemente.
È vero,
quindi
è vero.
Magari la prima volta usando questa tecnica fai qualche vendita in meno, ma ne guadagni dopo.
Hai voglia.
Ecco perché bisogna mantenere la parola data, insomma, essere credibili, fare quello che si dice.
Con riprova sociale, visto che nel frattempo stavo girovagando su Booking, ho visto che c'è un altro elemento da questo punto di vista, e che è, forse te l'hai riperso, quante persone nelle ultime 24 ore hanno fatto una prenotazione presso questa struttura. Quindi ti dice, nelle ultime 24 ore 230 prenotazioni presso l'hotel Royal. Adesso io sto vedendo questo. Come dire, cavolo.
Questo sempre in prova sociale, sì.
Assolutamente, cioè questi hanno acquistato, E nelle ultime 24 ore questi hanno acquistato, e non sono 5 cristiani, sono in questo caso 230, magari anche qui probabilmente te la fa vedere se superano un certo numero, o avranno sicuramente da questo punto di vista la loro tecnica, però interessante. Attenzione, guarda cosa mi dice, perché poi qui chiaramente alcuni messaggi vengono fuori a seconda dell'incrocio di richieste che uno fa. E mi si apre un mezzo box che dice: le tue date sono molto richieste. Altri viaggiatori che vogliono soggiornare a Firenze nelle tue stesse date stanno prenotando sul nostro sito ogni 37 minuti. Non perdere l'occasione.
Ah no, pensavo che ti diceva: questo hotel ha un'ottima posizione per la vicinanza col centro scommesse.
Ma qui non è ancora arrivato a questo grado di personalizzazione.
No, però c'è questa, bravo, la parola personalizzazione. Quando tu, soprattutto se sei registrato, Booking conosce tutte le pagine che hai visto, ma anche se non ti registri. Quindi la volta dopo che rientro in Booking, se io ho visitato Firenze come hotel, mi fa vedere in home page, guarda caso, le offerte per Firenze.
È chiaro,
perché scarica il cookie, quindi si ricorda la ricerca che hai fatto e praticamente cerca di darti la cosa più vicina a quella che volevi.
È vero,
ha più possibilità in questo modo di farti compiere un'azione. Quindi la home page non è mai la stessa, si personalizza in base alle tue esigenze. Figo, no?
vero. Inoltre, un altro elemento che hai individuato è quello del contrasto, perché noi capiamo e ragioniamo sempre per contrasto. È quella che chiaramente lavora sul prezzo in questo
La leva del
caso.
prezzo chiaramente è altissima, è forte su un portale dove c'è
Sì.
tutta questa concorrenza, no? È normale che l'offerta e il prezzo fa la differenza.
Ma e quindi quando ti dice appunto 50 euro anziché 100 euro, risparmi il 50%, è quasi più forte l'idea di risparmiare, cioè nel senso, cavolo, posso risparmiare la metà, forse che io debba andare proprio in quell'hotel o proprio in quel giorno, cioè quasi diciamo diventa più ghiotta l'idea del risparmio, e comunque lo capisco sempre molto bene, avrei dovuto pagare X e invece pago Y, ok, e mi frego le mani, e questo diciamo mi attira come cosa, cioè riescono a rendertela molto, molto chiara, e c'è sempre quella gratifica che uno prova dentro proprio per dire, vai che ho strappato un affare anche oggi. Ok, perché non mi ricordo chi lo diceva, noi vogliamo sentirci quando valutiamo una proposta commerciale, stiamo ricercando una soluzione, vogliamo avere la gratifica non tanto del risparmiare, che sì, chiaramente è una buona leva, ma dell'idea di aver beccato l'affare, ok? Cioè, psicologicamente, l'idea di aver beccato l'affare ci gratifica di più del fatto stesso di risparmiare, ok? Cioè, e quindi questa cosa qua, vai che oggi paghi 50 al posto di 100, oh, che bello che ho portato a casa un affare. Non so se succede anche a te, Francesco, quando ti capita di comprare qualche software online, tutti i
Sì, anche
software as a
cose che non mi
service,
servono, quando sono a sconto io
anche
le compro.
alla grande. No, a me cosa succede? Devo comprare una piccola app che si installa e che fa qualcosa sul mio Mac, eccetera, eccetera. Va bene, la vedo, eccetera. Sto per comprarla e vedo che c'è il codice coupon sconto. Ok? Ormai tutti hanno queste cose. Allora cosa faccio? Prima di chiudere la transazione, cerco su
Vai su Google,
Google
te l'ho insegnato io
coupon.
questo, Alessio.
E hai voglia, tu sei un grande esperto, cintura nera. Quando la trovo, perché si trova poi qualcosa che ti fa scontare 5 dollari, 10 dollari, eccetera, eccetera. La felicità di aver
Al
trovato una.
quadrato.
Cioè, e ti dici, vabbè, ma hai speso 230 dollari, sono 5 dollari di sconto. Non è che, cioè, diciamo, la tua vita era uguale, ci hai messo un'ora a trovare questo codice sconto cercando dappertutto in Google. Non importa, non importa. La gratificazione personale, perché tu hai dire, ce l'ho fatta, vi ho fregato, ho trovato il codice sconto e adesso lo uso e funziona. È vero o no che da questo punto di vista lavora in questo modo?
Eh beh sì, è un incentivo chiaramente perché ti mette davanti agli occhi l'occasione, no? L'occasione ghiotta,
Occasione.
ma è pure qui il modo in cui te lo dicono. Anziché
Sì.
dirti solamente c'è uno sconto del 20% o del 50%, facciamo cifra tonda, paghi 50 euro anziché 100. Cioè il contrasto che ti fa sembrare ancora più economico quel prezzo perché parte da 100 euro. E te lo faccio a 50 euro. E chiaramente, quando c'è uno sconto di questo tipo sulla tariffa, loro lo evidenziano bene. Ovviamente, come fanno i negozi quando fanno i saldi, che la vetrina ha
È
lo
vero.
sconto grosso, no? Quanto la vetrina. Quindi,
Sì,
è un
chiarissimo, chiarissimo.
elemento che vanno ad usare facendo leva sul discorso prezzo. Io non lo so, Alessio, se tu sei un genius. Io sono un genius.
No, io no, io non
Non
sono
sei
così
un
bravo.
genius?
Non sono
Allora,
così
cos'è
bravo.
genius? Vabbè, ovviamente chi è su Booking registrato e ce l'ha, lo sa bene. È il programma di fidelizzazione. Praticamente, se io mi registro su Booking, lo uso di frequente, ogni volta che prenoto, acquisisco dei punti. A tot punti, io acquisisco questa carica di genius, come accade su TripAdvisor, no? Tu alzi i vari livelli in base al numero di recensioni che lasci e gli albergatori, le strutture in genere possono decidere di dare uno sconto maggiore a chi ha questa qualifica, diciamo, questa carica ed è un modo per fidelizzarmi. Ora io ho un motivo in più per prenotare direttamente su Booking perché Booking con cosa deve lottare? Con il fatto che io una volta che ho prenotato nell'albergo, sono andato nell'albergo e se l'albergo intelligente gli dice la prossima volta prenota direttamente da me perché loro pagano una bella commissione, deve fare in modo di far restare le persone dentro Booking e e di motivi ne ha tanti. Uno è la fiducia. Io so che qualsiasi albergo prenoto nel mondo, se lo prenoto attraverso Booking, non piglio una fregatura. Sto
È vero, è vero.
tranquillo dove metto la mia carta di credito. In più, c'ho questa cosa dell'offerta dedicata a me perché uso spesso questa piattaforma e sono un cliente affezionato, no?
Non male direi
Eh
come
sì,
cosa.
quindi è un programma di fidelizzazione che tra l'altro c'è un nostro amico, Stefano, benvenuti, che si occupa di questo, no? Dei programmi
Ah,
di
sì,
loyalty, eh? Ciao Stefano che ci
certo.
segue, ti
Allora, queste
salutiamo.
tematiche hanno a che fare direttamente con l'idea di costruire virtualmente una community. Cioè, tu dici, io sono genius su booking.com, magari poi ci sono anche diversi gradienti di esperienza da quel punto di vista. Cioè, di provare un senso di appartenenza per quello che tecnicamente sarebbe un semplice rapporto commerciale fornitore-cliente. Se lo trasformiamo in senso di appartenenza, e qui andiamo sulle fidati card e tutto il mondo, cioè in realtà andiamo anche sul concetto di gamification, su cui potremmo dedicare una puntata. Ma che cosa rappresenta la tessera sconto di Esselunga o di Coop, ad esempio? Quello stimolo di raccogliere punti per prendere poi premi di cose che non ci interessano, ma è il senso di gratifica di dire quanti punti ho, sono riuscito ad arrivarci, eccetera, e a volte devi integrare anche con una cifra in denaro. Non è il
Che ti
beneficio,
costa di meno se lo vai a comprare
ma è
direttamente.
chiaro
È come i punti dal
e ci
benzinaio.
sta, perché non è il beneficio economico. Ma è il senso di appartenenza, la gratifica, tutte quelle suggestioni a cui tutti siamo soggetti. Non è che io lo dico, ma io non lo faccio, figurati, io le ho tutte le tessere. Perché funziona così? Perché c'è poco da fare. Ok, perché la gente non prende American Express, perché vuole una carta di credito. Prende perché vuole un senso di appartenenza e uno status symbol. Se no non si spiegherebbe come mai, American Express, che è la carta meno accettata nei negozi. Per qualsiasi problema, volevo ricordare ad American Express che ne risponde Francesco Bersani.
A me ancora non me l'hanno mai data,
Meno
quindi.
accettata nei negozi, che crea più problemi, che ha le commissioni più alte e come dire, la
Il
quota
direttore
associativa.
si dissocia da quello che sta dicendo Alessio Beltrami, di cui se ne assume al 100% le
Voglio farti una
responsabilità.
domanda: chi è che manderà in onda questa puntata fisicamente? Chi schiaccerà play? Chi la diffonderà? In questo momento non è ancora pubblica, la stiamo registrando. Tu ti
Vero,
assumi,
vero.
rendendola
Sì,
pubblica, ti assumi la responsabilità editoriale sui contenuti che io vado a creare qua
Poi
dentro.
scrivo anche l'indirizzo di casa tua.
Sì,
No,
sì.
cioè, c'è una cosa interessante che è legata indirettamente a questa puntata, forse potrebbe essere tema di un'altra puntata. In realtà le Fidelity Card, al di là del fatto commerciale, della fidelizzazione, che comunque funzionano perché riescono a tenere il cliente legato per più tempo, c'hanno un altro motivo molto molto profondo. Ed è quello dei big data, data come cavolo si chiama.
È vero, è
Cioè,
vero.
grazie a una tessera punti che tu fai all'Esselunga, che fai alla Coop, io riesco a tracciare tutto quello che tu fai all'interno addirittura del sito web che tu fai, quindi sia nel punto vendita sia nel sito web. E grazie a. E questo. Guarda, sto leggendo un libro che probabilmente tu hai letto, che ci ha consigliato il Mazzucchelli. Oddio, è il potere delle abitudini o la dittatura delle abitudini? La
Mi
dittatura
sembra il
delle
potere, o forse è la dittatura, non
abitudini.
lo
La
so.
dittatura delle abitudini. E parla di diverse cose, poi ho capito che alla fine è un mezzo libro di marketing. E parla proprio di Target, questo grande centro, questi grandi magazzini americani, che usa queste tecniche di accumulare informazioni per anticipare e capire le esigenze dei clienti. Cioè io riesco a capire in base agli acquisti che hai se sei una donna incinta. Cioè, riescono a capire tutta una serie di cose incrociando i dati. Se fai un certo tipo di acquisto, se acquisti determinati prodotti insieme, vuol dire che hai una famiglia, vuol dire che hai dei figli, vuol dire che sei single, una cosa veramente che fa un po' paura, eh? Quindi, grazie a queste carte, loro riescono ad avere tutte queste informazioni e quindi a farti offerte in linea con quello che vuoi. Un po' come fa Booking quando ti mostra una homepage personalizzata in base a quello che avevi cercato prima.
Certo. Beh, questo devo dire, alla fine, ragazzi, è il potere del marketing. Qualsiasi attività di marketing si basa sulla conoscenza di esigenze e caratteristiche di chi sta dall'altra parte. Chi ha queste informazioni vince, perché non fa più un marketing predittivo,
Sparando sulla
empirico.
massa.
Proviamo a vedere se gli piace questo 3x2 o questa cosa. No, no, dice, io so già
È
che
molto
tu,
scientifico, sì.
dopo aver fatto questo, farai questa cosa, punto. E lo so perché ho visto quello che fai e l'ho visto osservandoti per 6 mesi, 12 mesi, 3 anni e ho tutte le informazioni. C'è poco da fare a quel punto. Se pensassimo a semplicemente le offerte, beh, su questo Amazon chiaramente lavora benissimo perché ha un database con tutte le nostre abitudini, ma non solo sugli acquisti, sui prodotti che abbiamo guardato, su quelli che abbiamo messo nel carrello, ma quanto tempo li abbiamo guardati? Quanto tempo siamo stati sulla pagina di quel prodotto? Evidentemente ci abbiamo pensato un po'. E se ovviamente il comportamento di alcuni può essere bizzarro e quindi non fa statistica. Quando questi dati li utilizzi per milioni di utenti, decine, centinaia di milioni di utenti che nel mondo usano Amazon, abbiamo una verità scientifica.
Riescono veramente a prevedere il futuro, perché è così, cioè
Assolutamente.
veramente tu prevedi quello che farò, perché poi
Assolutamente.
trovi quei comportamenti standard che si verificano poi nel tempo in base a certe scelte che tu hai fatto precedentemente.
Sì, esatto. Beh, quindi da questo punto di vista, la fidelizzazione quando ha a che fare appunto con attività come quella delle fide di carta, su cui ci siamo adesso infilati un attimo, ma fide di carta per le attività offline. Online chiaramente è tutto tracciato, cioè se hai un e-commerce non c'è bisogno di fare fide di carta, io vedo tutto quello che hai comprato su Booking e forse due cose le posso sapere. Mi
Sì,
sembra che
effettivamente.
abbiamo anche consigliato un libro, quello sulle abitudini, di cui magari poi metti in descrizione il titolo esatto. Anch'io non ricordo se è Il potere o la dittatura delle abitudini.
No, la
Vabbè.
dittatura, guarda, ce l'ho davanti, ecco, fammelo aprire un attimo e vi dico anche l'autore, che non è Duhigg.
Sì, ah,
La
ok.
dittatura delle abitudini, sì, perché in italiano è stato tradotto, credo, diversamente. Quindi, no, fa tantissimi. Pensa che chiama in causa Claude Hopkins.
Hopkins, ok.
Praticamente le abitudini sono fortissime. Influenza, infatti, potremmo dedicarci una puntata perché nel marketing funzionano, ecco perché ne parlavano. Cioè, Hopkins, per convincere le persone a usare il dentifricio, aveva utilizzato una strategia di marketing basandosi sulla gratificazione, no? Sul fatto che risolvesse un problema che loro non sentivano, cioè rimuove la patina dai denti. Questa
Vedi?
era la sua. Però vabbè, non ci addentriamo, potrebbe essere veramente tema di una puntata. Ci sono tanti casi veramente di marketing dentro a questo
Tra
libro, perché il marketing
l'altro,
sfrutta le abitudini delle persone.
non so se è in questo libro o in un altro che l'ho letto, come c'era una raccolta di esempi di come il marketing abbia migliorato la nostra vita. Perché? E lì c'era proprio l'esempio del dentifricio. Il fatto che il dentifricio sia diventato un prodotto commerciale ha
Non lo
spinto.
era prima, eh?
Non lo era.
Era addirittura l'esercito americano aveva il problema che i soldati avevano i denti cariati, perché non c'era questa abitudine, è stato Claude
Esatto.
Hopkins, la dobbiamo a lui veramente.
Allora ecco, forse era proprio in questo libro che lo
Vedi la
spiegava. Cioè,
persuasione quando è buona? Cioè, in questo
il
caso è
fatto che
stata buona.
diventasse un prodotto commerciale ha spinto chi lo produceva a doverlo commercializzare. E per commercializzarlo devi spiegare come si usa. Quindi, se prima le persone non erano abituate a lavarsi i denti 3 volte al giorno, se io vendo dentifricio, io vorrei che tu i denti te li lavassi 10 volte al giorno, chiaramente, perché più ne usi
Più guadagni.
e più guadagni. In questo avevo letto di un altro speciale molto interessante. Avete presente l'immagine classica che ci fanno vedere di qualsiasi dentifricio venga pubblicizzato in TV? Come viene messo sullo spazzolino? Ne viene messa una
Un
striscia
botto.
che copre. Ok. Invece c'era proprio l'analisi che diceva la quantità necessaria e
Molto
indispensabile
meno.
per lavare i denti sarebbe di un quinto di quello che vediamo
Sì,
noi,
sì.
cioè troppa roba non serve, però se noi vediamo la pubblicità in quel modo, associamo l'utilizzo in quel modo, non è che noi siamo andati a scuola e ci hanno spiegato quanto dentifricio
Infatti
sia.
rimane tutto sul lavandino se metti tutto quel dentifricio lì. No,
E vedi, bravo Francesco.
questo per
Bene.
far capire alla gente che mi lavo i denti. Ci
Ma sì,
tenevo.
Francesco. Sì, no, sì, io lo posso garantire, tra l'altro, quando è stato qua da me ospite, devo dire ospite perché non hai pagato niente, tra l'altro. Si è comportato bene, ha sporcato il lavandino ma lo ha anche pulito poi. Va bene, Francesco, io credo che siamo arrivati...
Questo è il momento in cui ti alzi e te ne vai.
Senti che già sto...
Sì. No, però hai lasciato fuori, vedi, io ti do le mappe ma tu poi non le leggi. La riduzione dei rischi, non ne abbiamo parlato, questa è una cosa molto importante. Cioè io quando voglio togliere qualsiasi frizione dall'acquisto, sì, ti do il rischio zero. Cioè nel senso che in questo caso, perché il problema di prenotare un albergo da qui a un mese è che magari io non sono sicuro se tra un mese andrò lì, potrei avere un'incertezza, e lui ti dà la cancellazione gratuita, dice guarda, prenota tranquillamente, cosa che non accadeva prima di Booking.
Vero,
così vero. In modo, cioè c'era questa cosa ma non era usata in modo prepotente e preponderante come è fatto adesso. Tranquillo, prenota, nessun addebito verrà fatto sulla tua carta di credito, hai la cancellazione gratuita, poi ogni albergo decide la sua politica, ma poi è chiaro che il mercato e la concorrenza fa queste cose sempre meno stringenti, no? Quindi normalmente tu fino a 24 ore prima puoi cancellare la prenotazione, quindi ti fa fare la vendita, cioè l'acquisto lo fai con molta più serenità.
È vero.
Quindi io qua, se io ti posso dare una garanzia che riduce i rischi a zero, questa cosa mi fa vendere sicuramente di più, ed è quello che usiamo noi nei nostri corsi. Garanzia, soddisfatto, rimborsato 100%.
Io non dopo rimborso che nessuno.
Tu non rimborsi nessuno. Cioè lui lo dice ma poi non ti dai soldi.
Poi non lo faccio. No, è vero, è vero. Sai chi lo usa tantissimo? E qual è il successo? Qual è l'elemento di successo? Zalando. Come hanno fatto a convincerci?
Sì, reso gratuito.
Scarpe e vestiti online. Una roba che devi provare. No problem. Se non ti, se la misura non è giusta, se non ti piace, ce lo rimandi indietro, basta. E come si fa sta roba qua? Cioè, ma vi rendete conto che con le vecchie attività facciamo fatica a cambiare un prodotto quando c'è un problema reale, oggettivo, no? E qui senza se, senza ma, quello che vuole la gente è sapere che se cambia idea non dovrà spiegarti il perché. Ho cambiato idea, punto e stop. È questo che vogliono essere leggeri di cambiare idea. Non è detto che poi la cambino, ok? Eh no, ma allora così poi tutti... No, anzi, probabilmente non la cambieranno mai, oppure la cambieranno se proprio ce n'è la necessità. Ma io voglio sentirmi tranquillo di poter prendere una decisione, quella leggerezza di dire, anche se poi cambio idea, non ci saranno problemi. E questo è molto utile.
Che è difficile che accade, perché alle persone non piace cambiare idea.
Ma sì, perché poi uno se ne scorda, guarda.
Sì, stai tranquillo, ti rilassi, è là che te fregano. Cioè,
poi... dato di chiusura, ci sono alcuni corsi online, prodotti online che si possono acquistare, che spesso hanno a che fare con la formazione, insomma, col lavoro che facciamo io e Francesco. Quando c'è una garanzia, se metto garanzia totale 100% a 30 giorni, cioè hai 30 giorni per valutare il prodotto e vedere se ti piace o no. Se non ti piace, tanto era un file digitale, l'accesso a dei video eccetera, me lo dici e io ti ridò i soldi. Oppure c'è garanzia a vita, tu tra 10 anni ti sei accorto che non ti va, me lo dici e ti ridò i soldi. Sai qual è la percentuale più alta di chi chiede indietro i soldi?
Sui 30 giorni.
Sui 30 giorni, perché certo. Lì c'è il principio d'urgenza che abbiamo visto prima, che lavora contro di noi. Cioè io ti ho detto che hai 30 giorni e se vuoi puoi riavere indietro i soldi, a questo punto io entro quei 30 giorni, la decisione la devo prendere. Ok, se ti dico hai tutta la vita, io la decisione non la prenderò mai, perché me ne dimentico, ok? Vaglielo a spiegare tu, chiaramente, a chi si occupa, e chiaramente qui abbiamo a che fare con servizi dematerializzati, quindi stiamo parlando di materiale digitale scalabile che non ha costi, cioè non c'è un costo fisso oggettivo. Ma vaglielo a spiegare tu a chi vende di solito cose online o al commerciante tradizionale un principio del genere, e ti direbbe no, perché dopo tutti vengono a richiederci indietro i soldi eccetera eccetera. Invece lì c'è una prova scientifica che dimostra proprio che quando tu allunghi l'orizzonte temporale a infinito, non preoccuparti, quando vuoi decidi poi avere indietro i soldi, nessuno poi prende quella decisione.
Quindi... Guarda, io sono rimasto qualche anno fa, è successo, in Italia succede che tu compri un prodotto, torni indietro, non ti piace e ti ridanno i soldi?
No, in Italia non credo.
Ovviamente non credo. Lo riporti intatto. Da Ikea però succede, se tu vai da Ikea...
Sì, sì, sì.
Oh, okay. E io infatti in Svezia ho visto questa cosa, in una ferramenta il mio amico ha comprato un trapano, non, alla fine ha cambiato idea, è tornato, gli hanno ridato indietro i soldi. Tranquillamente, cioè una cosa normale lì.
Sì.
Non è una cosa normale da noi. Bisogna vedere, magari non è adatto a tutte, tutte le situazioni, bisognerebbe anche testarlo. Una cosa è certa, a livello di reputazione ci guadagni. Magari potresti rimetterci qualcosa all'inizio, però credo che in linea di massima non dovrebbe creare grossi danni.
Diciamo, io, ma quanta gente c'è che compra una cucina all'IKEA e gliela riporta dopo 100 giorni? Io credo nessuno. Nessuno.
No, ma c'hai un motivo se gliela riporti. Anche se te la riporto rotta, usata, no. No, cioè ti riporto il prodotto intatto, dicevo sbagliato. Invece che succede qua? Te fanno il buono. Ti ricordi lo sketch di Verdone con la nonna? Ah no, mi hanno fatto un buono, che vuol dire? Tappiander, capito?
È vero. Sì, sì, perché vedi, quando i soldi passano...
Ormai sono passati, sono miei.
Mie non ritorneranno più indietro.
È vero.
Dall'acquario puoi fare la zuppa di pesce, ma non è reversibile la cosa.
Quindi... Verdone in quel caso era andato in farmacia, aveva comprato le medicine alla nonna, poi si è reso conto, le aveva comprate perché le aveva perse, le ha ritrovate, è tornato in farmacia e ha detto guarda, le ho ritrovate, tieni, le sono intatte. Gli hanno fatto il buono, non gli hanno dato i soldi indietro. Questo accadeva negli anni 80, ma credo che accada ancora adesso. Provateci. Vai in farmacia, compra un prodotto, poi ritorna e dici no, ora non mi serve più, intatto, con lo scontrino, ti dicono ti faccio il buono.
Tante buone cose.
Saluto a casa. Va bene, Alessio, ricordiamo, prima di lasciarti con i titoli di coda, che le puntate collegate sono la numero 19 e la numero 20, in cui vi spieghiamo i segreti del marketing persuasivo, delle armi della persuasione sostanzialmente di Robert Cialdini, libro che ovviamente vi consigliamo di leggere. A questo punto consiglierò sia questo che quello delle abitudini, direttamente sulla mappa mentale che trovate nelle note in descrizione. Alessio, ti lascio in chiusura e poi c'è anche un ringraziamento per una recensione.
Sì, allora vabbè, io ricordo come sempre, ma non lo diciamo così come abitudine, lo diciamo perché è vero. Se volete scriverci a info@marketingsemplice.it, io rispondo a tutte le mail che arrivano, oppure sì. Visitare, per favore, Francesco, quando sto facendo la chiusura, non fare commenti, non fare commenti polemici sotto, oppure visitare marketingsemplice.it e ovviamente il nostro gruppo Facebook Marketing Semplice. Noi siamo felici di diciamo conoscervi e entrare in contatto con voi. Recensione finale.
Allora, la leggo io?
Sì.
Ok. Ce l'ho io, però... questa recensione mi ha commosso, perché noi siamo fan del personaggio che ci cita.
Vero,
allora,
vero.
Recensione 6 stelle. No, 5, 6 non esistono, vabbè. Indispensabile. Caleb Nebula. Sarà italiano? Non lo so, vabbè.
Non lo so.
Indispensabile podcast per chi come me si è trovato investito del ruolo di responsabile marketing. Un po' come padre Maronno di Maccio Capatonda per quanto riguarda la santità. E deve destreggiarsi fra capi che hanno una propria idea di marketing e risultati richiesti nel breve termine. Molto molto simpatica. Padre Maronno, non so se qualcuno non lo conosce, cercatelo su YouTube, fa parte dei personaggi di Maccio Capatonda, sketch.
Bellissimo,
molto
vero,
divertenti.
Grazie Caleb Nebula. Poi ragazzi, se prendeste anche dei perché adesso Caleb Nebula magari è il suo nome, però ce ne sono altri con dei codici fiscali, delle cose, ma dei Mario Rossi così vi fanno proprio schifo.
Ma nome e cognome vi farebbe
dei
schifo.
Dei Simone Bianchi vi fanno proprio schifo. Va bene.
Ok, quindi siccome tu non mi vedi, io ti dico che sto per chiamare la sigla, quindi dovrai stare zitto, quindi ti farò il 3-2-1 e salutiamo tutti quanti, perché in genere ci vediamo, gli faccio segno, brutti segni gli faccio, e quindi possiamo dire che per oggi è davvero tutto. Un saluto da Francesco Bersani e da
Alessio Beltrami.
Ciao.